Buongiorno, buona domenica a tutti, benvenuti all'ultimo incontro. Abbiamo concluso il programma, questa è la giornata finale, e abbiamo concluso dopo 8 anni la lettura e commento del Vangelo di Giovanni. I primi 8 anni li abbiamo dedicati al Vangelo di Matteo, questi ultimi 8 anni al Vangelo di Giovanni. Vangelo che, ricordate, nel prologo l'Evangelista scriveva: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Figlio ne è la rivelazione. Ed è venuto fuori in questi anni un'immagine di un Dio un po' diversa da quello che la religione e i catechismi a volte presentano. Un Dio che è amore, amore che desidera comunicarsi agli uomini, un amore che non toglie energia agli uomini ma gli comunica le sue, e un amore che si mette a servizio. In questi anni, in questo cammino, abbiamo incontrato, o meglio, crediamo profondamente che ogni persona che incontriamo sia un regalo del Signore, 2 splendidi regali che ci hanno rafforzato e ci hanno aiutato ad approfondire queste tematiche, e sono José María Castillo, che ieri ha tenuto la sua relazione sulla Chiesa dopo il Concilio, che salutiamo ancora e ringraziamo. Castillo, non so se l'avete notato, sta ancora meglio dell'anno scorso. È una cosa incredibile. E allora ci prenotiamo già per il prossimo incontro. L'altro grande regalo che il Signore ci ha dato si chiama Vito Mancuso, un vero regalo del Signore che presentiamo qui. E noi siamo grati al Signore per queste 2 presenze che ci aiutano ad arricchire, ad approfondire lo stesso messaggio, ma con linguaggi diversi e con avvicinamenti differenti. Chi è Vito? Prima di tutto è un carissimo amico di questa comunità, e noi di questo lo ringraziamo. È venuto qui varie volte. Quando le persone sanno che c'è Vito qui da noi, ci guardano quasi con invidia, dicono: chissà che bei discorsi che fate. E io dico: no, Vito lava i piatti, perché questa è la sua esclusiva di lavare i piatti. Questo per dire che, non perché è presente, ma io lo considero un cristiano autentico, genuino, con un unico grande difetto, una colpa inescusabile, che il suo lavoro, la sua attività aiuta le persone a ragionare con la propria testa, e questo è un crimine intollerabile per qualunque istituzione. Allora, per aiutarci a ragionare ancora con la nostra testa, e dopo, chi vuole, troverete gli ultimi suoi libri lì all'ingresso, e stiamo già cercando la data, sta terminando il suo ultimo libro. Infatti lo ringraziamo, perché nonostante questo sforzo che ha fatto questi ultimi tempi per terminare il suo libro, ha voluto venire, e stiamo già trovando la data e ci siamo già accordati per il prossimo libro, verrà qui a presentarla. Allora, a voi, ringraziando per la presenza, ringraziamo le persone che sono collegate attraverso il sito, ringraziamo tutti coloro che vengono da ogni parte. Allora, Vito, grazie per la tua presenza, a te la parola.
Buongiorno a tutti, in realtà devo essere io a ringraziare Alberto dal profondo del cuore per l'amicizia di cui mi onora, per l'attenzione di cui mi onora. Sono queste cose, questi rapporti umani così autentici, così trasparenti, così profondi, sono le cose più belle dell'esistenza, le cose più belle della vita. E naturalmente, insieme ad Alberto, il pensiero va subito a Riccardo e va a tutta la comunità qui di Montefano. Quindi sono io che dico, ma sinceramente, un grandissimo grazie. Un'altra cosa che vorrei dire prima di iniziare è già stata accennata da Alberto, cioè il fatto che io vengo da uno sforzo molto intenso che mi ha portato a concludere il libro, un libro a cui tengo molto, perché ho affrontato in questo ultimo mio lavoro problemi direi fondamentali, e quindi sono stanco. Poi ho finito anche il corso all'Università di Padova e anche quello l'ho finito proprio in questi giorni e anche qui sono stanco. Quindi perché sto dicendo questo? Semplicemente per mettere le mani davanti e dire guardate che di questo tema Chiesa-mondo così complesso sul quale bisognerebbe riflettere a lungo, io ho preparato questa mattina, tra ieri e questa mattina qualcosa, sono appunti. Sono del tutto consapevole dell'imperfezione della mia preparazione su un tema così importante. Ebbene, detto questo, voi accetterete quello che vi dirò se vedete che c'è qualche passaggio che non tiene, se c'è qualche imprecisione, qualche bisogno di approfondimento, così sappiate che è dovuto a questo, oltre che alle imperfezioni strutturali di chi vi parla. Allora, Chiesa-mondo, ma le due realtà di per sé, già dal punto di vista fisico, diciamo così, dal punto di vista fisico, sono incommensurabili. Chiesa, è una cosa così piccola, così limitata, c'è solamente da 2000 anni, mondo. Una realtà che esiste, si muove, si organizza in questa stupefacente varietà, almeno da 13,8 miliardi di anni. Erano, secondo la conoscenza scientifica, 13,7 fino a qualche mese fa, ma nel marzo del 2007 sono giunti a Terra i dati di un satellite chiamato Planck, l'hanno chiamato, hanno dato il nome del grande fisico Max Planck, sono giunti a Terra questi dati, sono stati elaborati dagli scienziati e sembra che l'età dell'universo sia aumentata, l'età dell'universo conosciuto, non più 13,7, 13 miliardi e 700 milioni di anni, ma 13,82. Mondo, Chiesa. Capite la differenza, la sproporzione enorme? Se poi consideriamo anche questo mondo, come lavora, come si fa, la sua vastità. 100 miliardi di galassie, dicono, ciascuna delle quali ha 100 miliardi di stelle. Noi facciamo fatica a pensare non riusciamo a pensare a una galassia, se veramente consideriamo così. Riusciamo noi a pensare il nostro sistema solare, sì, ma già pensare la Via Lattea, la nostra galassia, già questo è miliardi di galassie. Quindi le due realtà sono dal punto di vista fisico sono incommensurabili. E dico subito qual è la mia tesi da questo punto di vista. La mia tesi è molto semplice, cioè il fatto che la realtà Chiesa ha senso solo nella misura in cui è al servizio di questa realtà molto più grande che è la realtà mondo. È molto semplice. Proprio perché c'è questa sproporzione enorme, il fenomeno fisico Chiesa, non è ridicolo, anzitutto si tratta di questo, non è in sé qualcosa con una pretesa così ampia da risultare ridicolo, non è ridicolo solo nella misura in cui si relaziona alla realtà mondo ponendosi a servizio. Certo, un servizio particolare che adesso tenteremo di comprendere. Ulteriore cosa che dico sempre a livello introduttivo, il rapporto Chiesa-mondo è così, cioè il tema Chiesa-mondo è così vasto che impone da imporre una trattazione molto diversa a seconda dell'interlocutore. A chi sto parlando adesso io di Chiesa e mondo? Un conto se dovessi parlare di questo tema in un'aula accademica dell'Università degli Studi, l'università statale, l'università dove insegno. Un conto dover fare una lezione in una facoltà pontificia, già cambiano le cose. Un conto è parlarne all'interno di un'associazione culturale laica, magari di un'associazione culturale atea. A chi sto parlando io adesso di Chiesa Mondo? Capite che l'interlocutore, come sempre, non solo per questo tema, ma in particolare per temi così ampli che si possono veramente modificare molto a seconda del punto di vista, l'interlocutore modifica l'oggetto. Io mi preparo, dovendo parlare per al massimo un'ora di un tema di questo genere, sapendo, no, le persone a cui sto parlando, e il sapere delle persone a cui sto parlando modifica i miei pensieri. È del tutto evidente questo, vale, veramente vale per qualunque cosa, a patto naturalmente che l'interlocutore, come dire, non sia una di quelle macchine, tipo macchinetta del caffè, che ti fa sempre lo stesso caffè in tutte le condizioni e in tutte le maniere. Ci sono persone così, che, come dire, pensano, elaborano a prescindere e consegnano il prodotto finito a prescindere dagli interlocutori. Ecco, io non sono capace di fare così, io tento, anche quando sono da solo, tento sempre di ragionare, di, ma queste cose che scrivo, queste cose che penso, al cospetto di chi le penso, al cospetto di chi le scrivo? Naturalmente, soprattutto quando poi devo fare, diciamo così, delle conferenze. Ora, chi è il mio interlocutore? È il mio interlocutore, sapendo che avrei parlato in un convento cattolico, per quanto un po' chiacchierato, però si può dire che è cattolico, insomma, no? No, si può dire ancora, no? Beh, insomma, il mio interlocutore è naturalmente il cattolico, che recita il credo e che ci crede a quello che recita, perché altrimenti non lo reciterebbe. E che, giungendo all'articolo, all'ultimo articolo di fede, dice: credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Il mio interlocutore è esattamente la persona che aderisce, diciamo così, a questo articolo di fede. E da questo punto di vista voi capite come la differenza rispetto al mondo apparirebbe, poi andrete a capire il senso del mio condizionale, ma apparirebbe clamorosa. Il mondo sembrerebbe non essere né uno, uno pensa a Giordano Bruno, gli infiniti mondi, in questo universo che ha 100.000 100 miliardi di galassie, bla bla, chissà quanti altri mondi ci sono. Intendendo l'universo, appunto l'insieme fisico del complesso, diciamo così, dell'energia, della questa massa di energia e di materia che è l'universo. Ma all'interno dell'universo probabilmente, di sicuro c'è un mondo, inteso come spazio vitale, e questo è il pianeta Terra, ma è molto plausibile pensare che ci siano altri mondi abitati. E quindi se la Chiesa è una, almeno dal punto di vista del credo cattolico, poi anche qui ci sono diverse chiese, ma insomma, se la Chiesa è una, il mondo non è uno. Se la Chiesa è santa, il mondo non è santo. Se uno ha qualche dubbio al riguardo, basta che aprire un giornale, sfogliare un libro di storia, insomma, nessuno ha dubbi sul fatto che il mondo non sia santo. Semmai oggi noi abbiamo l'altro grande problema, è quello di non credere più alla bontà del mondo, alla giustizia del mondo. Semmai. Siamo malati, spiritualmente parlando, di ciò che Hans Jonas definiva il principio gnostico, cioè questa totale sfiducia nei confronti della vita, e in particolare della vita umana, e in particolare del fenomeno umano. Io sono convinto che questa è la malattia spirituale del nostro tempo. Noi siamo un composto, siamo un corpo e abbiamo le malattie legate al corpo, siamo psiche e abbiamo le malattie legate alla psiche. Noi siamo anche spirito e abbiamo le malattie legate allo spirito. E la malattia legata allo spirito si chiama principio gnostico, laddove questo principio gnostico sottolinea esattamente quanto dicevo, la sfiducia totale nei confronti del mondo, nei confronti del mondo umano. Mentre fino a poco tempo fa si riteneva che per ritrovare il bene noi avremmo dovuto abbracciare la società, diventare più umani il più possibile, oggi sempre più c'è la tendenza a ritenere l'esatto opposto. Per raggiungere il bene occorre prendere le distanze, prendere il congedo dal fenomeno umano. Il fenomeno umano, tutto ciò che tocca, lo rende necessariamente malvagio, corrotto, cattivo. Questa è molto diffusa, questa dimensione. È per questo che già gli antropologi, i filosofi parlano dell'epoca del post-humanism. Al di là dell'umanesimo, ormai le energie migliori del nostro pianeta, quelle più giovani, quelle più sensibili, non sentono più attrazione nei confronti dell'umano. Occorre superare l'umano, o superarlo nel senso digitale del termine, pensando a macchinari che giungono a avere tutte le funzioni dell'uomo senza le imperfezioni dell'uomo, o superarlo nel senso naturale del termine, no? Abbracciando così tanto la natura, diventando un frammento di natura e abolendo ciò che è lo specifico di Sapiens Sapiens. O in una direzione o nell'altra, la tentazione oggi è quella di prescindere dall'umano. Il mondo non è uno, il mondo non è santo, e lo sapete, tantomeno è cattolico e apostolico, e poi uno direbbe, poi soprattutto non si crede, nessuno si mette di fronte al mondo e fa l'atto di fede nei confronti del mondo, no? Mentre alla Chiesa uno dice, credo alla Chiesa, una santa, chi è che si pone di fronte al mondo e dice, credo al mondo? Normalmente il mondo lo si vive, lo si sopporta, lo si sente, ci si nutre del mondo. Ma non si ritiene normalmente di non avere bisogno di depositare verso il mondo la propria energia spirituale dicendo ci credo, ti credo. Ma è veramente così? Cioè, è veramente così? È veramente tale il nostro rapporto col mondo da non imporre, da non dover imporre a ciascuno di noi un atto di fede nei confronti del mondo? Io penso di no. Penso che da sempre il fenomeno umano ha delineato diverse modalità di stare al mondo, di vivere al mondo, che queste diverse modalità delineate sottolineano le diverse fedi, le diverse letture nei confronti del mondo. Voi potete credere al mondo, potete non credere al mondo, potete credere che il sentimento di bene e di giustizia che vi abita e che contraddistingue Sapiens Sapiens rispetto a tutti gli altri esseri viventi. È qualche cosa che deriva dallo stesso lavoro del mondo, per cui esaltando il sentimento di bene e di giustizia voi vi ponete ancora di più in comunione con il mondo, oppure potete credere al contrario, che questo sentimento etico è qualche cosa che vi contrappone al mondo, che contraddice il mondo, che lo vuole in un certo senso cancellare, ponendo un altro mondo, un'altra società. E in questo caso capite che cosa entra in gioco? Entra in gioco precisamente una diversa filosofia del mondo, una diversa modalità di vedere il mondo. Per quello esistono diverse filosofie. Mentre la scienza è una, e i dati che ti consegna quelli sono, e devi sostanzialmente, come dire, prenderne atto, poi ci sono anche geni particolari, naturalmente, ma si parla di geni particolari, che dicono, ma i dati che mi vengono consegnati sono questi, un attimo, qualcosa non mi torna, e allora inventano tra il 1905 e il 1915 la teoria della relatività ristretta e generale, esattamente sulla base di un solo foglio di carta, e sulla base prima ancora della fiducia nell'unità del mondo, perché fu questa fiducia, fede nell'unità del mondo, un'unità plotiniana e spinoziana che portò Albert Einstein alla teoria della relatività. Nessun esperimento, semplicemente la fiducia che il mondo è uno e il mondo è razionale. E quindi se il mondo è uno ed è razionale, io posso unificare da un lato la meccanica newtoniana, dall'altro l'elettromagnetismo di Maxwell, che ai tempi di Einstein erano separati. Eh no, devono essere uno. E allora se devono essere uno, ecco la mente che giunge. Ma a parte lui e pochi altri, la gran parte di noi noi prendiamo atto dei dati del mondo ed esiste una scienza. Ecco, invece esistono diverse filosofie. E all'interno di questa nostra sala noi potremmo, sicuramente noi ci dividiamo, magari abbiamo tutti la stessa fede, magari già anche qui ci dividiamo, ma di sicuro all'interno delle filosofie, se io consegnassi a ciascuno di voi un foglio bianco, e dicendo, come diceva la mia professoressa al ginnasio, che si faceva i temi, un foglio bianco del tutto così, e bisognava dividerlo in due, no? Ancora adesso immagino che si faccia così. Ecco, si scrive da questa parte, perché da questa invece ci sono le correzioni del... Se io dicessi, consegnassi un foglio così a ciascuno di voi dicendo, tema, il mondo. Colonna A, scrivete tutte le cose, il mondo, la vita, insomma, il mondo, la vita. Tutte le realtà positive che trovate sul mondo. E colonna B, le realtà negative. E che cosa succederebbe? Succederebbe che qualcuno di voi riempirebbe molto di più la colonna A e molto meno la colonna B, qualcuno molto di più la colonna B e quasi niente la colonna A, qualcuno pari, e naturalmente dietro questa diversa compilazione ci stanno diversi sentimenti, percezioni, appercezioni, contatti vitali della vostra interiorità con la realtà mondo. Quindi le filosofie che cosa sono? Semplicemente il portare al pensiero i diversi sentimenti vitali. Nient'altro che questo. Hegel diceva la filosofia è il proprio tempo portato al pensiero. È qualcosa di più. È certamente il proprio tempo conta, ma è qualcosa ancora di più del proprio tempo. È proprio, non è solo il tempo, è lo spazio anche, è la modalità con cui tu, con cui il tuo piccolo quantum di energia è intenzionato e si relaziona a questa grande massa di energia e materia che è il mondo e di cui noi facciamo parte. E qualcuno di noi, in questo contatto con la grande madre dell'energia che è il mondo, ha una relazione armoniosa ed è una nota luminosa e si sente, come si dice, espresso mediante una musica armoniosa, pensate alla musica di Mozart, pensate all'arte di Raffaello. Qualcun altro invece reagisce, ha una dimensione conflittuale, più drammatica, e non è più la musica di Mozart, ma comincia a essere magari la musica di Beethoven. E l'arte non è più quella di Raffaello, ma comincia a essere l'arte di Michelangelo, dove c'è molta più dramma, dove c'è molta più tensione. E via via si potrebbe... Esistono diverse risonanze. Le filosofie sono le risonanze della mente, del pensiero, di fronte alla musica complessiva del mondo. E così anche le teologie, naturalmente. Anche le teologie sono diverse. E questo è un grande dono del Vaticano II, il fatto che ha aperto la mente cattolica a pensare che non c'è più la teologia, una santa cattolica e apostolica, la teologia, sempre quella dogmaticamente stabilita, ci sono i dogmi e poi c'è la Bibbia, che si prende la Bibbia, si tirano fuori le prove bibliche, scritturali, i cosiddetta dicta probantia, no? E in base ai quali far vedere che il dogma del magistero ha ragione. Quindi una prospettiva totalmente deduttivista e totalmente, come capite, che cala dall'alto, il dogma ecclesiale stabilito, e sulla base di questo si costruisce la teologia, che non può che essere una e unica. A partire dal Vaticano II, in realtà ancora prima, cioè la teologia nouvelle, Teilhard de Chardin, insomma, il modernismo, probabilmente la grande caldaia che ha fatto sorgere il Vaticano II è stata la temperie modernista. E non è certo bastato Pio X con il decreto lamentabile e il giuramento antimodernista a bloccare questo bisogno dell'intelligenza di andare avanti. L'intelligenza non sarà bloccata mai dai dogmi, dalle preposizioni, magari sul momento, ma è come un fiume, per cui se tu gli poni, come dire, da un certo punto di vista gli imponi una impossibilità di andare, l'acqua, un'altra uscita, la trova. Ed è per quello che poi dal modernismo è nata la teologia nouvelle, Teilhard de Chardin, e da questo è nato il Vaticano II. Proprio da questo, come chiamarlo, sorgente, profondissima e inarrestabile. E quindi da qui ci sono diverse teologie. Quindi che cosa sto dicendo? Cosa ho detto finora? Ho detto che anche il mondo si crede. Ed è per quello che esistono diverse filosofie, esistono diverse teologie. A seconda della filosofia che hai, svilupperai una teologia diversa. Tutti i teologi che costruiscono pensiero sono abitati da una modalità, una precisa filosofia, che lo sappiano o non lo sappiano. E qual è la filosofia del cristianesimo nel guardare il mondo? Ma chi di voi è cristiano, chi di voi condivide il messaggio cristiano, sostanzialmente si pone di fronte al mondo e crede nel primato del bene e della giustizia e dell'amore. Alla fine tutto il senso del cristianesimo è questo. Porsi di fronte a questo fenomeno assolutamente contraddittorio che è il mondo, è un fenomeno antinomico il mondo. Antinomico vuol dire che ci sono tesi e antitesi entrambe legittime. Mi riferisco ovviamente alla critica della ragion pura di Kant. Ed è esattamente a partire dall'idea cosmologica, dall'idea del mondo che Kant dicono ci sono tesi e ci sono antitesi, entrambe legittime. E la ragione non ha la possibilità. Il foglio bianco diviso in due, chi avrebbe ragione? Chi avrebbe di noi il voto più alto se io dovessi essere il professore? Chi mi compila la colonna A o chi mi compila la colonna B? Probabilmente il voto più alto l'avrebbe quell'alunno o alunna che consegnerebbe il foglio con le due colonne entrambe piene di aggettivi o entrambe vuote di aggettivi, ma paritarie. Perché dimostrerebbe esattamente quella che a mio avviso è il risultato della ragione di fronte al mondo, l'antinomia. Non c'è un nomos solo, una legge sola, ce ne sono due, ma non nel senso dualistico, no, nel senso dualistico, no, nel senso proprio di questo continuo processo evolutivo che è il mondo, per cui oggi questo lavoro che è il mondo ti produce giustizia, ma producendo giustizia qui sembra quasi inevitabile che si produca ingiustizia là. Producendo nutrimento qui sembra quasi inevitabile che si debba produrre il contrario del nutrimento, ecco, la morte, la distruzione là. Ecco, il cristiano è colui che abita questo processo non dualisticamente, ma dualmente configurato. Non è dualismo, è dualità. Una dualità che dice esattamente perché è duale, perché si muove. Se non si muovesse il mondo, non sarebbe duale. Si può muovere esattamente perché quest'unica massa di energia è sì configurato dalla legge logos, Logos logica, en archeno logos, il Vangelo di Giovanni l'avete fatto, ha detto come comincia? In principio era il logos. Ma questo suo essere il principio del mondo, questo essere il principio del mondo da parte del logos, non è tale da creare un'organizzazione necessaria e necessitata. Il caos, che è l'altro grande elemento, è sempre all'opera. E il mondo è esattamente questa. Qual è la formula del mondo? La formula del mondo, così come io la vedo e la percepisco, è logos più caos. E ciascuno di noi al suo interno è logos più caos. E non è il bene e il male, sono importanti entrambi. Guai a quella persona che è solo a logos, che non sa aprirsi alla dimensione nuova, innovativa del caos, che non vive la sua vita, la sua esistenza come sistema aperto. Aperto, facendo sì che la realtà, così come si propone, ponga anche disarmonia, negazione, contestazione rispetto alla sua visione del mondo. Se non lo fa, se uno non è così, rimane chiuso, statico. Questa è la persona dogmatica, è quella persona che ha già tutto configurato. Occorre invece che alla dimensione giusta delle proprie idee, dico giusta nel senso di legittima, di avere le proprie idee, di avere la propria visione del mondo, ci sia sempre questa apertura nei confronti dell'alterità, nei confronti della contestazione, nei confronti del caos. E guai naturalmente alla persona viceversa che ha solo caos, che ha solo disordine. che è solamente, come dire, apertura incondizionata a tutto, a tutti, senza avere criteri, senza avere capacità di giudizio, senza saper soppesare ciò che è giusto e ciò che non lo è, ciò che introduce maggiore ordine e ciò che invece conduce alla disgregazione, al disordine. Logos più caos. Naturalmente, siccome è difficile vivere all'insegna di questa continua apertura, è difficile essere un sistema aperto, avere la vita come un sistema aperto. Allora che cosa ti dà? Logos più caos uguale? Qual è il risultato? Questa è, si sto dicendo, il mio nuovo libro, posso anche non venire più a fare, perché questo è il mio nuovo libro, il succo è questo qui. Logos più caos uguale pathos. Passione, la passione, il segreto della vita, ciò che ci fa illuminare lo sguardo, ciò che ci fa vivere, il segreto dell'esistenza, insomma, è la passione. Naturalmente questa passione è da intendersi sia nel senso attivo di emozione dominante, sia nel senso passivo di patimento, perché è difficile essere aperti sempre al mondo. Ti scava questa apertura al mondo. Questo disordine che entra dentro di te può essere molto difficile da sopportare, ma questa è la vita. Essere sistema aperto e introdurre sempre ordine, energia positiva laddove possibile, nell'apertura alla più alta dimensione del caos. E essere cristiani vuol dire questa cosa, vuol dire credere che all'interno di questa processualità di logos e caos, credere nel primato del logos, senza cadere nell'errore dogmatico di chiudersi al caos, di chiudersi al disordine, no, ma credere comunque nel primato del logos, laddove logos significa, come tutti voi sapete, certamente significa parola, certamente significa discorso, certamente significa ragione, ma anzitutto ha un valore fisico e dice, e per quello che io lo traduco come relazione, in principio era il logos, vuol dire in principio è la relazione. Logos viene dal verbo legein, che significa anzitutto legare, mettere insieme. Certo parola, significa parola, perché? Ma perché parola, che cos'è la parola? Si mettono insieme i suoni. E significa discorso. Perché significa discorso? Ma perché si mettono insieme le parole. E poi significa ragione. Perché? Ma perché si mettono insieme i significati del discorso e ho il succo del discorso e ho la ragione. Logismos, stessa radice di logos, significa calcolo. È la stessa radice. E si mettono insieme i numeri. Ma capite che il vero significato è questa forma relazionale, ciò che mette insieme, è ciò che unisce, ciò che intreccia, è ciò che mette in relazione. Che cos'è l'amore, scusate? Al fondo, se il cristianesimo consiste in questo, che cos'è l'amore se non esattamente relazione? Una relazione totale, sincera, pulita, trasparente. Caotica anche, nella misura in cui è l'amore con la maiuscola, è l'amore con una persona che comporta anche la dimensione eros, la dimensione filia, la dimensione agape. Certo, c'è anche la dimensione caos, ma è chiaro, perché è la vita. Però essere cristiani significa ultimamente credere nel primato del logos, credere nel primato della relazione trasparente, nel primato della relazione pulita, nel primato della relazione totale, totalizzante. Con se stessi, con gli altri e così via. E questa è la filosofia di fondo che mi guida nel parlare di Chiesa, nel parlare di mondo, nel parlare di Chiesa e di mondo. Perché vedete, di fronte alla grande questione, tu a chi appartieni, a chi ti senti di più di appartenere, alla Chiesa o al mondo? Sei più un uomo di mondo, come diceva Totò, un uomo di mondo, o sei più un uomo di Chiesa? La tua energia vitale si sente di più a casa, all'interno del mondo o all'interno della Chiesa? Per Chiesa non intendiamo, attenzione, Non intendete solamente quella gerarchica che si intende, dice la Chiesa, gerarchica, la Chiesa, adesso non si può neanche dire la Chiesa del Papa, perché per fortuna abbiamo, ma insomma quella Chiesa lì, la Chiesa abbastanza antipatica, no, la Chiesa, anche questo è un fenomeno di Chiesa. Questo, che cos'è? Ecclesia, no? Non è un fenomeno di Chiesa, questa comunità. Quindi la Caritas, le grandi comunità, lo stare insieme, insomma, a chi appartieni allora se le cose stanno così? Capite che non è semplice rispondere. E almeno per me non è semplice rispondere. E io infatti non rispondo. Non rispondo perché? Perché io dico appartengo a entrambi, perché la logica è la medesima. Alla luce di quello che ho detto, la logica è esattamente la medesima. Io prima ho chiesto ad Alberto e Riccardo di andare in biblioteca per poter consultare il De Civitate Dei di Sant'Agostino, perché vi voglio leggere una famosa frase, la sapevo anche, però ho voluto scriverla per leggerla come una delle frasi più famose, non solo del De Civitate Dei di Sant'Agostino, che probabilmente delle opere di Sant'Agostino è, perlomeno dal punto di vista filosofico, la più importante. Dal punto di vista, insieme alle confessioni, naturalmente. Ma va bene, queste discussioni agostiniane le possiamo mettere da parte. Questa frase del De Civitate Dei 14:28 di Sant'Agostino, che dice: due amori hanno costruito due città. Due amori hanno costruito due città. L'amore di sé, spinto fino al disprezzo di Dio, ha costruito la città terrena, il mondo. L'amore di Dio, spinto fino al disprezzo di sé, ha costruito la città celeste. Ecco, da questa prospettiva, cosa emerge? Emerge non la dualità, ma il dualismo. Dualismo, la contrapposizione Chiesa-mondo. La contrapposizione Chiesa-mondo, la contrapposizione anche io e Dio, per cui non puoi amare te stesso se vuoi amare Dio, devi disprezzare te stesso se vuoi amare Dio, secondo questa prospettiva. E emerge anche da questa prospettiva la grande contrapposizione tra filosofia e teologia, tra sapere di Dio e sapere del mondo. Ecco, questa è stata la prospettiva dominante all'interno del cristianesimo. Don Camillo e Pepone, e prima ancora i Guelfi e i Ghibellini, e la gran parte della storia italiana, probabilmente tutta la storia italiana, di questa penisola italica, quindi dopo, insomma, da quando è diventata Italia, diciamo, da quando la Chiesa ha giocato un ruolo, certo non la storia dell'impero romano, ma insomma, la storia dell'Italia quando a partire dall'anno 1000 sostanzialmente. Beh, tutto questo si spiega alla luce di questa contrapposizione di De Civitate Dei 14:28, di questi due amori. Insomma, il fatto che noi abbiamo dovuto, per avere lo Stato unitario, abbiamo dovuto combattere contro lo Stato della Chiesa, è il 20 settembre 1870, è i bersaglieri a Porta Pia, e tutto questo che cosa dice? Dice esattamente che qui in Italia, e penso che la stessa cosa valga per gli altri grandi paesi cattolici, Francia, la Spagna, penso, ma non, è semplicemente un'intuizione che andrebbe verificata, tutto questo, questa autocomprensione della Chiesa come contrapposta al mondo, come una società perfetta, contrapposta a una società imperfetta che è al mondo, ha generato esattamente questa dualità, questo dualismo che ha contrassegnato profondamente la storia e la mentalità. Per cui ancora noi, quando sentiamo il termine Chiesa-mondo, inevitabilmente siamo portati a sentire una contrapposizione. Ma ci sono limiti immensi in questa prospettiva. Prima di tutto perché anche nella Chiesa c'è amore di sé, anche nella Chiesa c'è mondo. Cioè, alla prospettiva di Agostino direbbe, ma Teoreticamente lasciamola anche sussistere, ma dal punto di vista empirico, dov'è questa chiesa? Me la può indicare questa chiesa che vive totalmente all'insegna del disprezzo di sé e del lavoro del mondo? Andiamo a vederla come è fatta la chiesa concretamente? Quindi empiricamente parlando, questa prospettiva non tiene, e non tiene neanche il mondo, perché uno potrebbe dire anche ad Agostino, vieni con me, vieni con me, dammi la mano e ti porto a fare un giro in questo mondo e ti mostrerò tanti aspetti di questo mondo che non sono per niente contraddistinti dal disprezzo di Dio e dall'amore per sé. Anche questo mondo, a prescindere dal fatto che sia cristiano o meno, produce una serie di elementi di, come li vuoi chiamare Agostino, santità? Li vuoi chiamare giustizia? Decidi tu come chiamarli, ma certamente sono elementi estremamente positivi. Vogliamo dare un'occhiata a che cos'è il Bodhisattva del buddismo? Vogliamo dare un'occhiata al Libro dei Morti dell'Antico Egitto, il capitolo 125, eccetera, eccetera. O semplicemente anche fenomeni laici, non solo religiosi, ma anche fenomeni laici, di elementi, come dire, esperienze di volontariato che non hanno alcun riferimento di tipo religioso e che sono trasparenti quanto a giustizia e volontà di bene e di solidarietà. Quindi questa prospettiva di Agostino è empiricamente falsa. E quando una cosa è empiricamente falsa, è teoreticamente falsa subito. Quando è smontata dal basso, poi tutti i castelli costruiti sopra vengono meno. Una cosa invece da questa prospettiva di Agostino emerge con forza. Qual è? Amor. Dice due amori. Ora, ciò che in questo brano di Agostino emerge con forza è che c'è un'unica intenzionalità che contraddistingue il rapporto dell'uomo con il mondo. E quest'unica intenzionalità è l'amore. Allora, questo amore, questa è la mia tesi di fondo, io dico che l'amore che porta le persone a vivere all'insegna del bene e della giustizia, a prendere sul serio le parole di Gesù all'interno del Vangelo e quindi a costruire comunità e quindi a essere ecclesia e quindi a essere chiesa, questo amore non è assolutamente diverso dalla medesima logica, dalla medesima tensione che è alla base della costruzione del mondo. Sto dicendo che anche il mondo è chiesa. Sto dicendo che anche il mondo, nella sua logica di fondo, manifesta il fenomeno, la medesima logica che genera la Chiesa. Qual è la logica che genera la Chiesa? Ecclesia, eccaleo, è qualcosa che è chiamato. No, c'è una forza, in questo caso una forza spirituale, che ti chiama, ti fa uscire da sé e ti pone in comunione, no? Questa è la forza che sta alla base della Chiesa. Questa logica è presente nel mondo oppure no? Che cosa ho bevuto adesso? Io adesso ho bevuto un po' d'acqua. L'ho bevuta perché avevo la gola un po' secca dopo tutto questo parlare, ma che cos'è l'acqua? Aggregazione. Aggregazione, come lo sappiamo fin da bambini. H2O. Non esiste l'acqua se non come il risultato di un'aggregazione di elementi. Un bel respiro, l'aria, senza la quale noi dopo 3 secondi moriremmo. E che cos'è l'aria? Aggregazione di gas. Azoto e ossigeno e qualcos'altro ancora, ma insomma questi due sono. E noi come organismo, io che vi sto parlando, voi che mi state ascoltando, che cosa siamo? Aggregazione. A partire dalle particelle subatomiche e poi che diventano atomi, poi diventano molecole e poi diventano tessuti, cellule, tessuti, sistemi di organi, organismo, aggregazione. Il pianeta Terra che è il risultato di cosa? Il pianeta Terra? Aggregazione di gas. E di polvere stellare che a un certo punto si sono solidificati, hanno il Sole, la stella che genera la vita, che cos'è? Aggregazione, anche lì, aggregazione di gas. E il sistema solare, aggregazione. Ditemi se vi viene in mente una cosa che non è il risultato di un'aggregazione. Non esiste. L'acqua, l'aria, la terra, il fuoco, il corpo, la pietra. Tutto è il risultato di aggregazione. E la Chiesa che cos'è? La Chiesa non è nient'altro che il risultato di una aggregazione, con una differenza specifica, che per la Chiesa si dovrebbe parlare più che altro di congregazione. Non tanto per le congregazioni religiose, che anche, ma perché senza l'impegno della libertà personale non si dà aggregazione ecclesiale. Questa è in questo senso il cum del termine congregazione, no? Il cum latino distingue l'aggregazione dalla congregazione, perché c'è il lavoro della coscienza personale. Tu devi, mentre per gli elementi c'è il lavoro, diciamo così, della natura che avviene a prescindere dal lavoro personale, tra l'altro sarebbe veramente bellissima indagare a livello fisico proprio questa questione, perché il mondo consiste e sta? Perché sta? E questa è la risposta della fisica, ce l'ha, perché ci sono le particelle materia, i fermioni, e ci sono le particelle forza, i bosoni, che non hanno niente a che fare con la comunità di Bose, è importante, ma fino a un certo punto, non è che li hanno chiamati così per via della... No, li hanno chiamati per Bose, che era un fisico indiano, che aveva in uno scritto famoso che consegnò a Einstein, elaborato questa idea delle particelle forza. E il mondo non è solo materia. Il materialismo è una filosofia, è una visione anche delle cose molto povera, estremamente povera, non sa rendere conto di quell'altra grande dimensione immateriale che è la forza, senza la quale la materia non sarebbe. Comunque, quello che sto dicendo è che la logica del mondo e la logica della Chiesa è la medesima, è questo fenomeno relazionale, logico nel senso del logos, enarcheno logos, la relazione, come fonte originaria di tutto. La differenza, naturalmente, tra l'aggregazione che porta l'idrogeno e l'ossigeno a dare l'acqua e quella di ciascuno di noi, che porta ciascuno di noi a voler essere, per chi lo vuole, ecclesia, comunità, naturalmente la differenza, come ho detto, è che in noi subentra anche il lavoro della libertà. Però la Chiesa in se stessa, quando è vera, quando veramente abbiamo a che fare con il fenomeno Chiesa, e non nel senso ecclesiastico del termine clericale, che è una degenerazione di questo, quando abbiamo veramente a che fare con il fenomeno ecclesiale nel suo senso profondo, ebbene la Chiesa è l'espressione libera e consapevole della logica che sottostà alla materia. È la medesima. In questo senso la Chiesa serve il mondo in funzione del mondo, perché è l'espressione consapevole, l'espressione che sa e che vuole, consapevole, cum sapio volo. Consapevolezza vuol dire quando dentro di te c'è il sapere, ma c'è anche il volere. L'unione di intelletto e volontà fa la consapevolezza. Allora la Chiesa dovrebbe essere la consapevolezza di questa logica che da sempre all'opera nel mondo, pensato come creazione di Dio. Anzi, come creazione continua di Dio, perché è una creazione continua. Il rapporto tra Dio e il mondo a livello creativo è un rapporto che avviene sempre, in ogni istante. Vado a concludere dicendo che da qua ci discendono alcune conseguenze. La prima, da questa visione della vita, questa visione del mondo, da questa visione della Chiesa, da questa visione del rapporto Chiesa-mondo. La prima, che il cristianesimo è, così come lo vivo io, e così come l'hanno vissuto in molti, da questa mia visione delle cose discende una modalità di essere cristiani che pone l'incarnazione come vertice. È l'incarnazione. Incarnazione intesa come comunione con il mondo. Il divino è da sempre strutturalmente teso alla comunione con il mondo. C'è una modalità di pensare il cristianesimo che è all'insegna dello scontro con il mondo. Ed è una modalità altrettanto legittima dal punto di vista dei Vangeli, dal punto di vista del Nuovo Testamento. Altrettanto legittima. Ed è una modalità che pone la croce come primato, ma croce intesa non come ultimo atto di comunione con il mondo, ma come scontro, contrapposizione, atto di guerra del mondo nei confronti del divino. Ecco, io e quindi naturalmente da questa modalità di intendere il cristianesimo, che è il cristianesimo di Lutero, che è il cristianesimo di Pio X, perché non è una questione confessionale, protestanti e cattolici, è esattamente quella visione che pone il mondo e la natura come contrapposti, come distinti, che sottolinea con forza la distinzione tra natura e sovranatura. Mentre io non sottolineo in alcun modo la distinzione, anzi io dico non c'è questa distinzione natura-sovranatura, c'è un unico processo abitato da un'unica logica, che naturalmente diviene più matura, più piena, più responsabile, più consapevole, laddove aumenta la pienezza, la maturità, la consapevolezza del mondo. Ma non c'è contrapposizione natura-sovranatura. E questa è la prima conseguenza. La seconda conseguenza concerne la modalità con cui guardare il mondo. Questa è la modalità con cui considerare il cristianesimo. E la modalità con cui considerare il cristianesimo, ho detto, è all'insegna dell'incarnazione, cioè dell'armonia, del dialogo con la dimensione naturale, con la dimensione del mondo. Secondo, come guardare il mondo? All'insegna di questa prospettiva discende una modalità di guardare il mondo come continua creazione di Dio, come un fenomeno che in ogni istante è rivelazione di Dio. In un certo senso, all'interno di questa prospettiva, anche la distinzione tra creazione e rivelazione viene meno. La rivelazione storica, biblica, è la grammatica, la semantica con cui leggere la continua rivelazione di Dio che è questa vita in questo mondo. Terza, c'è tante cose sono da dire, ma il tempo è, quindi devo disciplinare e mi fermo a enunciare queste cose. Tre, le altre religioni. E voi capite la modalità con cui pensare le altre religioni. All'insegna della prospettiva chiesa-mondo, agostiniana, che pensa che tutto ciò che non è chiesa, nel senso di chiesa cristiana, è generazione dell'amore di sé fino al disprezzo di Dio, anche le altre religioni saranno considerate amore di sé fino al disprezzo di Dio. Saranno considerate tentativi, volti, a modo di torri di Babele. Ecco, le altre religioni come torri di Babele, gli uomini tentano di arrivare al divino a partire da sé, tentano di arrivare al divino valorizzando se stessi come grande atto di ibris, cioè di tracotanza, di superbia. C'è una modalità di pensare le altre religioni, c'è stata, adesso per fortuna è minoritaria, ma c'è stata lungamente una modalità di pensare le filosofie e le religioni all'insegna di questo dualismo. Al contrario, nella mia prospettiva, poi una prospettiva che esiste da Giustino, cioè non è che l'ho inventata io, è una prospettiva che esiste da sempre all'interno del Nuovo Testamento, dei padri apologeti, dei tutti i padri della Chiesa, i grandi esponenti di questa prospettiva, se ho citato Giustino all'inizio, poi naturalmente viene Origene, e poi si arriva alla grande scolastica, molto Tommaso d'Aquino è all'interno di questa prospettiva, Tommaso d'Aquino poi in realtà c'è anche l'altra, come anche Agostino sono da una parte e dall'altra, ecco, la prospettiva di Erasmo da Rotterdam, Tommaso Moro, per arrivare ai nostri giorni, naturalmente a Teilhard de Chardin, a tutta la prospettiva della teologia nouvelle, Teilhard de Chardin, Rahner, se volete la teologia dei gesuiti, è una teologia all'insegna di questa grande fiducia nei confronti del pensiero umano, la teologia di Martini è all'interno di questa prospettiva. E non a caso io mi sono formato alla scuola di Carlo Maria Martini, per quanto molte idee che io ho, lui l'ha anche scritto nella mia lettera, non le condivideva, non è che... Comunque, la terza conseguenza riguarda esattamente la modalità con cui guardare le altre religioni, pensate come espressione della medesima tendenza ecclesiale della realtà. La realtà ha una tendenza ecclesiale, è l'energia che forma il mondo ad avere una tendenza verso la Chiesa, intesa esattamente come aggregazione, come comunione degli elementi e poi delle cose, e perché formano sistemi, sistemi sempre più complessi. Questa tendenza verso l'unione, la comunione, è esplicitata anche dalle grandi religioni, le quali non vogliono fare altro che porre il singolo in comunione con il principio del mondo. Poi deriva anche, se pensate, anche una modalità di pensare la Chiesa. Altra conseguenza, la Chiesa dal punto di vista estetico, dal punto di vista dell'estetica. Voi capite, un conto è pensare Chiesa nel senso di edificio, edificio Chiesa, all'insegno di una teologia della divisione rapporto Chiesa-mondo. Un conto è pensare una Chiesa nel senso dell'edificio Chiesa che si costruisce all'interno della visione armoniosa Chiesa-mondo, laddove la Chiesa ancora una volta non è nient'altro che il mondo che prende coscienza di sé. Ma prospettiva si starà molto attenti a far sentire il fedele che entra in Chiesa come non a casa, e sei in qualche cosa di molto più grande di te, qualcosa che ti schiaccia, qualcosa che ti pone quasi in un senso di timore e tremore, di soggezione. Non è la tua casa, questa è la casa di Dio, e proprio perché è casa di Dio non potrà mai essere casa tua, e tu sei sempre appunto necessariamente straniero qui, piccolo, un certo tipo di gotico impone, no, questo senso di soggezione, e non è che è un caso, no, sottolinea una precisa modalità di pensare il rapporto Dio-mondo, di pensare la spiritualità. Invece, qual è l'architettura che promana da una visione di questo tipo? Il romanico. È una prospettiva dove il singolo si sente a casa. Questa Chiesa non ti mette soggezione, ti mette confidenza. Entri e non hai questo senso di timore, ma hai questo senso di allegria casalinga. Non so com'è, come quando entri e senti il profumo del pane a casa o il caffè la mattina e queste cose che ti fanno tanto sentire casa. È allo stesso modo, no? La Chiesa, ti senti a casa. Non è un caso che ci siano chiese all'insegna della trascendenza assoluta, chiese che ti fanno sentire straniero, che ti fanno sentire intimorito, e viceversa chiese B che ti fanno... Non è un caso, perché ci sono diverse teologie. E infine, naturalmente, la spiritualità che ne deriva. Una spiritualità che ti deriva dal pensare il mondo. Un conto se tu pensi che per il tuo essere cristiano devi negare il mondo, devi entrare in chiesa, devi avere una relazione con il mondo all'insegna della distanza, della polemica, della negazione. Un conto se invece pensi che il mondo stesso è già una chiesa. Voi capite come ci si muove in maniera completamente diversa. Cammini nel mondo pensando che è santo così come è santa una chiesa, o che non è santo così come non è santa una chiesa, che è un processo che tende però verso questa giustizia e questa santificazione. E cambia tutto. Noi entriamo in chiesa e facciamo il segno di croce, ma pensiamo all'idea di uscire di casa e di fare il segno di croce e di fare una genuflessione, cosa che non si può, perché veramente uno esce di casa, fa la genuflessione e poi ti prendono. Ma mentalmente si può. No? Di fronte poi soprattutto di fronte ai fenomeni naturali, di fronte al sole che sorge, di fronte a una montagna verso la quale si va prima di entrare in un bosco, Ma magari anche di fronte a un monumento, di fronte a una piazza, uno prima di entrare dice mi faccio il segno di croce, sto entrando in un posto, una piazza di una città, ma scusate che cos'è se non un fenomeno di ecclesia? Ecclesia è la medesima logica, ekkaleo, è la medesima logica aggregativa, di congregazione, è la medesima che ha portato gli uomini a costruire quella piazza. E perché allora quando entro in chiesa mi faccio il segno di croce e quando entro a Piazza Maggiore o a Piazza del Duomo, a Piazza della Signoria, mentalmente non mi faccio lo stesso un segno di croce e dico entro in un luogo santo? Bene, grazie dell'attenzione. Grazie.
Breve, breve, la hacker ha detto che ha scoperto Dio e gli scienziati hanno detto che hanno trovato Dio, cioè principio del mondo. Quello che ha detto all'inizio della sua relazione, della sua conferenza, come si rapporta a questa scoperta recente che ha fatto gridare a molti, abbiamo scoperto Dio?
Ma lei sta parlando della cosiddetta particella di Dio? Bosone di Higgs. Lei sa che Higgs era contrario a questa definizione di particella di Dio, che invece si deve a Lederman, un altro premio Nobel, cioè un premio Nobel, a Higgs ancora non l'hanno dato il premio Nobel, che sappia io, no? Non gliel'hanno dato ancora, ma glielo daranno. Ma come si deve? Lì che cosa dice questa? Io non sono un fisico, magari adesso dico delle cose, ma cosa dice? Che cos'è questa? In che senso è particella di Dio? Perché in un certo senso è la particella che conferisce la massa, no? Alle diverse altre particelle, le quali nascono senza massa e ottengono massa grazie a questa particella, o perlomeno, o meglio ancora, a questa specie di campo, no? Formato dalle diverse particelle di X. X, non X come X, X. Che cosa dire? Hanno scoperto Dio dicendo questo? Ma dipende naturalmente anche qui il participio, il senso del genitivo. Noi possiamo interpretarlo nel senso del genitivo soggettivo o del genitivo oggettivo. Possiamo dire la particella che è Dio, per cui alla fine il mistero ultimo del mondo è dato esattamente dall'esistenza di questo campo che genera ogni tipo di fenomeno materiale, così come appare, oppure lo possiamo pensare nel senso non del genitivo soggettivo, ma del genitivo oggettivo. Quindi la particella, in un certo senso, che è oggettivata mediante la quale Dio lavora col mondo. Io, guardi, quello di cui mi vado convincendo è che la scienza non avrà mai alcuna possibilità di dimostrare o non dimostrare l'esistenza di Dio. La scienza fa un lavoro nobilissimo, nobilissimo, dal quale non si può prescindere, che è quello di offrire dati. Poi questi dati sono interpretati dai diversi scienziati, nella misura in cui depongono l'abito da scienziato e si mettono la veste e il mantello del filosofo, o in un modo o nell'altro. Io sono sicuro che esistono, ancora non ho letto al riguardo, ma insomma cioè non ho letto scritti di scienziati in posizione di, diciamo così, atei che hanno fatto, che hanno dichiarato è stata scoperta la particella di X, quindi a questo punto noi abbiamo, come dire, abolito ogni tipo di riferimento al trascendente, ogni tipo di discorso su Dio viene meno. Ho letto, ma di sicuro ci sono stati, ho letto invece interviste, contributi di due fisici, uno credente, l'altro tendente, diciamo così, a una dimensione trascendente. Il primo si chiama, lo conoscete tutti, Ugo Amaldi, molti di voi avranno anche i suoi libri a casa perché sono i manuali del liceo, insomma, di Amaldi. Va bene. Amaldi, il quale ha detto esattamente che tutto questo è consonante con, una, con la visione cristiana, diciamo così, generalmente intesa del, della creazione del mondo da parte di un'entità trascendente, e dall'altro lato un altro professore dell'Università di Trieste che si chiama Claudio Verzegnassi, il quale a sua volta ha scritto e ha dichiarato, io ero presente durante il contributo, il suo la sua relazione a questo convegno, ha dichiarato esattamente che la modalità, che l'apertura, la visione del mondo che ci viene consegnata dalla scoperta della particella di Higgs, questa visione del mondo è consonante con una visione del mondo che ci proviene dalla più elaborata, dalla più innovativa visione teologica contemporanea. Ripeto, però, sono convinto che esistono al mondo fisici i quali dicono: avete visto, è stato scoperto il bosone di Higgs, quindi da questo punto di vista noi sappiamo che Dio non esiste, che il mondo si è fatto da sé, che non c'è alcuna possibilità di pensare alla creazione. Il problema è molto semplice, è quel discorso che facevo prima delle antinomie, che facevo prima del foglio bianco diviso in due. La scienza non sfugge a questa logica. Gli esempi sono moltissimi a riguardo, ne faccio solo uno, che è quello più celebre, che faccio spesso, che riguarda l'origine della vita. L'origine della vita è qualche cosa da interpretarsi come evento casuale o come evento necessario? La vita rispetto a questo mondo è un incidente, una fatalità, qualcosa che assolutamente poteva non avvenire? O invece la vita rispetto a questo mondo doveva necessariamente scaturire e questo mondo non poteva che generare la vita? E voi trovate premi Nobel che rispondono all'insegna della prima prospettiva: la vita è un caso bizzarro e noi che siamo viventi all'interno di questo mondo che è non vivente, siamo come degli zingari ai margini del cosmo e non c'è alcuna alleanza tra la tua vita, il tuo essere vivente e il mondo. E ci sono fisici, biologi, premi Nobel, anche loro, che dicono esattamente il contrario. L'episodio del primo, non l'episodio, scusate, l'emblema del primo è Jacques Monod, il caso e la necessità. L'emblema di un premio Nobel che dice esattamente il contrario è Christian de Duve, tra l'altro morto un mese fa, il quale affermava invece che la vita non poteva non nascere, che non era per niente un incidente, che era la scaturigine logica di un universo bioamichevole, di un universo fertile, così per usare l'espressione di padre George Coyne, che fu per diversi anni il direttore della Specola Vaticana, astronomo gesuita, quindi, il quale parlava esattamente di un universo fertile. Quindi la mia risposta è stata in questi termini, insomma, per chiuderla. Noi dobbiamo sempre con grande attenzione prestare appunto l'attenzione massima a quello che sono i risultati della ricerca scientifica, sapendo che le questioni esistenziali, vitali, che concernono la religione non saranno mai, mai definite totalmente dalla dimensione scientifica. Prova ne sia che gli stessi scienziati, quando si entrano in gioco questioni esistenziali, vitali, filosofiche di fondo sul senso del mondo, della vita, eccetera, eccetera, si dividono gli stessi scienziati.
Sì, due piccole riflessioni. All'inizio Noam aveva detto che la Chiesa ha senso se si mette a disposizione del mondo infinito. Non so, però anche nella logica del servizio non ha più senso dire che il mondo ha senso se si mette a disposizione della Chiesa, così come la Chiesa e il mondo si mettono a disposizione dell'uomo. E l'uomo, diciamo, potrà riuscire ad uscire di casa, a genuflettersi in ogni posto, proprio pensando alla grandezza di Dio che ha fatto tutto questo per la sua felicità. E poi un'altra cosa riguardo quindi alla divisione fra la concezione di Agostino, quindi di opposizione al mondo. Questo, diciamo, ha generato quello che credo sia il fondamento dogmatico peggiore che ha la Chiesa, che è il peccato originale. Dogma al quale fondamentalmente non crede più nessuno, nemmeno all'interno della Chiesa, e che non viene eliminato perché, diciamo, probabilmente la Chiesa non vuol perdere il potere di dire che è infallibile, quindi, diciamo, non vuole andare contro magari il Concilio di Firenze, che l'aveva sancito, non so, per esempio con i bambini che andavano all'inferno appena nati. Questa opposizione, cioè lei pensa che prima o poi la Chiesa rinuncerà al principio di infallibilità oppure no? Perché io credo che il fondamento per il rinnovamento della Chiesa sia lì. Grazie.
Ma guardi, sulla prima cosa sono perfettamente d'accordo con lei, anche il mondo ha più senso, compie se stesso nella misura in cui si pone al servizio. Se io ho accentuato il discorso sulla Chiesa è perché, come ho detto all'inizio, il mio interlocutore, trattandosi di una relazione all'interno di un convento dei Servi di Maria, era evidentemente la Chiesa. Se avessi dovuto parlare in un altro contesto, non so, all'unione dei dirigenti di industria, come una volta mi è capitato di parlare, avrei fatto un discorso diverso, avrei detto che il mondo compie se stesso nella misura in cui riproduce una logica ecclesiale, andando a spiegare la logica ecclesiale nel senso filosofico a cui dicevo. La seconda cosa, sono d'accordissimo sul fatto che il peccato originale è un grande limite della dottrina cattolica, cristiana cattolica, ma anche cristiana protestante, anche cristiana ortodossa, è qualcosa che ha a che fare col cristianesimo in quanto tale, lo si deve sostanzialmente alla vittoria della visione agostiniana, laddove soprattutto intendo il secondo Agostino, perché Agostino è diviso proprio in due parti notevoli, due parti. Un conto è l'Agostino neoplatonico, l'Agostino che ha una grande fiducia nell'interiorità umana, giungendo a scrivere come fa nel De vera religione che la verità abita nell'uomo interiore, prospettiva di grande ottimismo. Pensiamo al De Magistro, ribadisce le stesse cose, parla del maestro interiore, quindi conto è l'Agostino prima versione, diciamo, un conto è l'Agostino agostiniano, la seconda versione è l'Agostino delle controversie, in particolare della controversia pelagiana. Ecco, a seguito di quello ovviamente è entrato questo pessimismo antropologico che tanto male, tanti sensi di colpa, sensi di paura ha generato e continua a generare all'interno della Chiesa. Vittime del peccato, abbiamo qui l'autore, no? Castiglio ha scritto un libro bellissimo al riguardo, Vittime del peccato. Chi è il padre di questo peccato che ha generato così tante vittime? Qual è quella visione? Esattamente quella. La sua domanda riguardava il futuro, più che il passato però, no? E diceva la Chiesa riuscirà mai a venir meno? Ovviamente io non lo so. Quello che posso dire è che il principio di infallibilità per molti aspetti già comincia è venuto meno. È stato Giovanni Paolo II a dare uno scossone molto forte al principio di infallibilità. Lui, che distolse Hans Küng, che tolse ad Hans Küng la licenza di insegnare teologia cattolica perché criticava il principio di infallibilità, lui, lo stesso Papa, paradossalmente, è stato quello che, senza volerlo, ha però dato un grande scossone al principio di infallibilità del Magistero della Chiesa, quando ha chiesto scusa, quando ha riconosciuto gli errori della storia della Chiesa e così via. Certo, non ha toccato nulla di dogmatico, però ha toccato dimensioni legate alla prassi della Chiesa che non sono da poco. Forse prima ancora di Giovanni Paolo II è stato, anzi sicuramente è stato il Vaticano II. Pensate che cosa ha significato il Vaticano II l'approvazione della libertà religiosa. No? Nel 7 dicembre 1965 viene approvato il decreto Dignitatis Humanae. Che cosa ha significato il decreto della Dignitatis Humanae all'interno della Chiesa Cattolica, di un organismo che per secoli e secoli era abitato dal principio della verità, cioè dal principio oggettivo di una verità formale depositata nei dogmi della Chiesa e che poi accetta di mettere da parte questo principio per dare la preminenza al principio della libertà soggettiva. Questa è stata una grande vittoria della modernità. Quindi, il principio di infallibilità all'interno della Chiesa ha sicuramente cominciato a barcollare. Riuscirà mai la Chiesa a prendere le distanze dal peccato originale così come è configurato, a partire dal Concilio di Cartagine per arrivare poi a quello di Firenze a cui lei accennava? Dipenderà dalla teologia. Se ci sarà una teologia in grado di far capire che non si tratta di sconfessare totalmente, ma si tratta di interpretare al fondo, di interpretare diversamente un dato vero, allora probabilmente le cose potranno cambiare. Sarà possibile far interpretare il dato vero del peccato originale? Cioè la domanda è, c'è qualche cosa di veritiero, c'è qualche cosa di autentico, dice qualcosa di giusto, dice qualcosa di vero sul fenomeno umano, il dogma del peccato originale? Così come è configurato? No. Ma dice qualche cosa di vero? E la mia risposta è sì. È sì. Proprio questo principio logos e caos di cui parlavo, è il caos originario che ci abita. Il caos originario, e dice anche una tendenza un amore per l'oscurità, un amore per il disordine, un amore per l'ingiustizia, un amore per l'arbitrio, per la volontà di potenza, per il dominio che spesso agita le anime umane. Tutto questo esiste. Tutto questo esiste. Questo è un caos originario, no? Una specie di caos è da intendersi proprio, non prima nel vero senso della parola, non tanto nel senso di disordine, ma nel senso di voragine. Questa è la parola greca nel senso etimologico. Esiste una voragine oscura all'interno dell'essere umano oppure no? Oppure aveva ragione Rousseau, aveva ragione il marxismo, secondo cui i mali della società umana dipendono solamente appunto dal sistema e basta cambiare il sistema, basta cambiare l'economia e noi troveremo finalmente la giustizia su questa terra. Ecco, io penso che questa visione sia sbagliata, questa visione antropologica sia sbagliata, che i mali che ci sono nei sistemi economici, sociali e così via non sono nient'altro che la proiezione esterna di mali che ci portiamo dentro. Allora, se il peccato originale viene inteso non più nel senso di peccato, non si tratta di colpevolizzare nessuno, non si tratta di pensare che viene un bambino, nasce ed è un peccatore e la sua anima è morta e tutte queste cose così assurde, no? Ecco, non si tratta di pensare questo, si tratta però di pensare che esiste un caos anche all'interno di quella creatura, esiste un caos originario con il quale tutti noi, battezzati e non battezzati, fino all'ultimo giorno della nostra vita dobbiamo avere a che fare, dobbiamo lottare, dobbiamo governare, Se si pensa questo, allora il dogma del peccato originale potrà essere reinterpretato e potrà non solo smettere di introdurre energia negativa, ma potrà aiutare a introdurre luce nel fenomeno umano, comprendendolo in tutta la sua realtà, quella l'ambiguità compresa. Ambiguità compresa.
Da questa parte, professore, da questa parte.
Ma io non le rispondo a questa domanda, non posso risponderle, non lo so, non è da fare a me questa domanda.
Ieri sera, tornando a casa, ero in viaggio, ho sentito su una radio nazionale una replica di una trasmissione, un intervento di un'ascoltatrice, che tra l'altro con perfetta proprietà di linguaggio, insomma non una persona stolta, la quale diceva: sono rimasta sgomenta dal fatto che Santa Franca Rame, no, verrà sepolta al famelio di Milano. Io allora, mondo e Dio, mondo, nostro piccolo mondo italiano e il nostro essere credenti, ci sono stati dei fatti che vedo anche tra gli amici, spesso se ne parla, che ha colpito l'immaginario di tutti, dalla morte di Dalla, di Iannacci, di Don Gallo, per ultimo i discorsi di Dario Fo l'altro giorno, il ricordo, no, in celebrazione della moglie, e spesso e volentieri ti sembra che chi non proviene propriamente dal mondo cattolico, no, chiaramente non dico Don Gallo, ma mi riferisco agli altri, poi sono più testimoni di chi si professa cattolico. E nella telefonata che sentivo ieri sera ci ho visto un po' quello che prima era nel ragionamento molto intenso e molto profondo che lei faceva. Questo contrasto a saper aggregare, a saper interagire con gli altri, a saper guardare che il buono c'è nel mondo e a quel buono dobbiamo guardare. Penso a Emergency, penso a Gino Strada, penso ai Medici Senza Frontiere, cioè tutte realtà definite laiche che sono importanti. È altrettanto vero, vedo anche la pubblicità che si fa per l'8 per 1000 dicendo: chiedete a cosa sta facendo la Chiesa là. Ma come mai poi non emerge mai, no, quello che poi fa la Chiesa? O perché non sa comunicare, o perché non sa accettare quello che di buono il mondo dà. E poi le volevo chiedere proprio a conclusione cosa ne pensa di quel racconto toccante che ha fatto, appunto, guardando proprio l'attualità del mondo, Dario Fo l'altro giorno, no, partendo da quello scritto ancora inedito che aveva fatto la moglie. La ringrazio.
Guardi, sull'ultima cosa non so come risponderle perché non l'ho seguito e non lo so. Su quello che emerge da Dario Fo non l'ho seguito. Per quanto riguarda la domanda perché non emerge quello che fa la Chiesa, ma è proprio vero che non emerge. Secondo me, se si guarda l'attenzione che il mondo, i mass media, la comunicazione hanno nei confronti del Papa attuale, di Papa Francesco, mi sembra che non sia così. Se penso all'attenzione che il Cardinal Martini ha avuto e continua ad avere, penso che non sia così. Don Gallo è un fenomeno ecclesiale a cui lei si faceva riferimento, quindi Lucio Dalla, di cui ho avuto la fortuna di essere stato amico, anche lui si è sempre professato credente, cattolico, alla sua maniera, naturalmente, come tutte le persone libere, indipendenti e intelligenti, però comunque, venendo al discorso, io veramente penso che quando la Chiesa ha qualche cosa da dire e quando la sua comunicazione è tale da non essere anti-evangelica, ma di essere evangelica, e il mondo risuona, accoglie, è contenta. Voglio dire, noi abbiamo qui Alberto. Alberto, che tipo di ascolto ha? Ma quando è stato da Augias, come per dire, Augias un pezzo di mondo, anzi molto spesso pensato come anticlericale e così via. Ebbene, nei confronti di Alberto che tipo di attenzione ha mostrato? Che tipo di spazio gli ha dato? Direi amplissima, l'attenzione migliore, la più... Quindi, quando la Chiesa fa il suo mestiere veramente, uno pensa a Don Ciotti forse non ha spazio sui giornali. Quando la Chiesa fa il suo mestiere veramente, il mondo, nel senso della comunicazione, così via, insomma, quello a cui faceva riferimento lei, la radio, la TV, così via, spazi gliene danno e come. Direi che gliene danno anche tanti a spazi, anche quando non ci sono intere trasmissioni, anche spazi di altro genere, insomma, TG1 e così via, sono pieni di un'attenzione estrema nei confronti di tutto quello che, soprattutto in Italia, nei confronti di quello che fa, la Chiesa. Quindi.
Siamo arrivati ormai alla conclusione, Vito, il tempo passa, un solo commento che ho colto, mi ha detto una persona, dice, per fortuna che Mancuso ha detto che era stanco, se non era stanco cosa faceva? Quindi ti ringraziamo. Il tempo purtroppo è sempre insufficiente, c'erano tanti altri che si erano prenotati per le domande, ma adesso dobbiamo fare uno stacco. E alle 12 c'è l'Eucaristia, solo che mi hai creato un problema, Vito, la nostra chiesa non è gotica, quindi non incute soggezione, non c'ha neanche il calore di una chiesa romanica, però credete, è la vostra casa, quindi tutti quanti che si sentono accolti e benvenuti nella chiesa. Vito, grazie, grazie ancora, ti aspettiamo per la presentazione del libro, grazie ancora a Peppe Castiglio. Alle 12 per la celebrazione eucaristica. Eccoci.
Le metto le mani in tasca. Grazie.